Allora, visto che avevo dei quaderni dell'inizio dell'anno, su un bel foglio, cerchiamo di far venire fuori quello che sapete o cosa vi ispira. Se vi dico, da un lato, recettore nucleari e recettore di membrana. Voi mettetele come lista, quello che vi viene in mente. Potete parlare con il vicino, non è vietato. Lasciate magari una riga tra ciascuna tipologia. Non voglio per la molecola specifica, ma tipologia di recettore, il modo, diciamo, generico nel quale vengono chiamati. Riesco a dare l'idea? Tipo, non recettore all'EGF, ma recettore tirosina e chinasi. Vi dicevo, saltate una riga semplicemente perché vicino dopo mettiamo le parole chiavi di meccanismo d'azione con il quale vengono attivati. No? Non vi ispira niente? No? Dove ha fatto la triennale? A Londra? E a Londra? Signal transduction, receptor? Yeah? Oh, you have problems understanding Italian? You don't understand much? Okay, everything on the web is in English. It might not be in correct English, but anyway, it's in English, so it should be easier. If you want to do the task, you can answer in English. Don't worry to answer in Italian. English is okay. And I was asking, you may be close to someone else. Lei parla un po' di inglese? Ma è il momento di imparare, venga qua. Allora. I was asking if you remember any kind of receptors. Those can be nuclear receptors or membrane receptors. Just put the list and we'll check together later on. So you can do it all together. There's no reason you cannot speak one with the other one. Siamo alla pagina 10. No. E di che natura sono gli ormoni tiroidei? Ah, cicliche. Nucleari.
Ma devo, il recettore diretto al costitutivamente presente?
No, è associato al DNA. Confrontate le liste, eh? Quante ne trovate? 4? Cioè, uno dice 2, quelle nucleari e quelle di membrana. Così, molto generico, ne abbiamo fatto 2. Cioè, dovreste almeno quelli che hanno fatto biologia qua. Dovreste arrivare almeno a 6. No, ciascuno in generale. Cioè, proprio. Se arrivate di più, va bene, non è che. Come tipologia di funzionamento. Non di locale, tipologia di funzionamento. Allora, vediamo cosa riusciamo a scrivere. Io scrivo male, però, se vi accontentate. O se qualcuno vuole andare a scrivere al posto mio. Lui scrive bene. All'unanimità. Grazie. Però lui scrive, ha già un compito, perciò non possiamo far fare tutto a lui. Perciò voi gli dovete suggerire quello che lui deve scrivere. Giusto? Ah, lui è partito. Giusto, giusto. Poi dopo le facciamo lavorare.
Sì.
Ok. No, perché... Ok. Fate voi. Cosa gli suggerite? Allora, prima ha suggerito i recettori a 7 domini transmembranari, o 7 passi. Ok. Altro? Però... Allora, per adesso non metterei... Mettiamo qualcos'altro, poi dopo... 7 passi transmembranari, poi... Tirosina chinase, recettore tirosina chinase. ma perché lui non vuole che voi copiate. Ok, tirosina chinase. Mettiamo i serine chinasi assieme. Qualcuno ha detto recettore canale. Saranno quelli recettore per le citochine, che sono quelli associati ma che non hanno attività enzimatica di per sé. Poi il nucleo non vi ispira?
No,
si può anche passare da uno all'altro. Allora, il recettore steroidei, più che nucleo si parla di recettori nucleari. Ok, perfetto. E l'altra categoria, così per differenziarle come tipologia di funzionamento? Tiroidei. E poi ci sono quelli che comunque sono riconducibili a una o l'altro delle famiglie. Ok. Ci sono anche altre tipologie di recettori, però se non vi vengono in mente adesso... Io cercavo di partire da quello che vi torna in mente. Poi aggiungeremmo qualche altra tipologia di recettore, casomai dopo. Grazie. Allora, se a fianco di questi riuscite a rimettere più o meno come funzionano. Proviamo almeno su questi a rimetterli in ordine all'interno della cellula. Perciò questo sarebbe stilizzato la membrana plasmatica, l'involucro nucleare, il poro nucleare. DNA. Allora, possiamo cominciare da quelle nucleari, che fosse più semplice, stilizzando. Noi avremmo dei recettori che sono citoplasmatici, legati al citoscheletro, giusto? Che in seguito al legame con il ligando, a questo punto si sganciano dalla proteina che le tratteneva nel citoplasma, vengono trasportati a livello nucleare, dove funzionano a regolare la trascrizione dei geni sensibili a queste molecole, a questo ligando. Questo è tipicamente i recettori agli ormoni steroidei. Perciò, in questo caso, il ligando, dovuto alla sua natura lipofila, può attraversare la membrana plasmatica, legare il recettore, traslocare e in questo caso portare alla regolazione dell'espressione genica. Esiste un problema di shuttling attraverso i pori nucleari e una regolazione che è una regolazione basata sulla compartimentalizzazione, regolata sul fatto di avere un recettore sequestrato in assenza di ligando, sequestrato nel citoplasma. L'HSP90 è classicamente la proteina che lega i recettori steroidei e li mantiene come localizzazione citoplasmatica. L'interazione con il ligando sposta questo equilibrio. Ci sono dunque delle localizzazioni sia citoplasmatiche sia nucleari e delle regolazioni di passaggio attraverso i pori nucleari. Nel caso degli ormoni tiroidei, la differenza è che il recettore, anche in assenza di ligando, dove è localizzato? Nel nucleo già associato alla cromatina, ma è uno stato inattivo e ci vorrà l'interazione con il ligando per anche in questo caso permettere la regolazione e la trascrizione. Perciò nel caso degli ormoni steroidei ci deve essere a questo punto un'interazione diretta con il recettore e questo permette a questo punto di avere la trascrizione. Prendono in entrambi i casi questo nome di recettori nucleari perché poi la loro localizzazione finale funzionante è direttamente di associazione alla cromatina. Su questo esistono altre classi di molecole che in cui l'interazione con i recettori è di questo tipo qua, tipo la vitamina D ad esempio. Per quanto riguarda i recettori di membrana, di quelli che avete notato, cioè avete elencato, ci sono come primo avete messo recettore a 7 passi transmembranari. 7 passi transmembranari. E sono, come avete accennato prima, tipicamente quelli associati alle proteine G trimeriche, alfa, beta e gamma, e l'interazione del ligando con il suo recettore porta ad avere sì che prima alfa, beta, gamma porta alla liberazione o alla separazione della subunità alfa rispetto alle subunità beta e gamma. Perché c'è questa dissociazione? Attivo il secondo messaggero, cioè la proteina G attiva a sua volta un'altra proteina, dipende dalla natura della proteina G, ma perché abbiamo questa cosiddetta attivazione della proteina G e il fatto che si sganci alfa da beta e gamma. fa lo scambio di nucleotide, ok? Perciò sposta all'equilibrio l'interazione con il GDP, viene anche in questo caso spostato, si lega il GTP e in questa situazione abbiamo la subunità alfa che attiva, si libera da beta e gamma. Per molto tempo si è pensato che beta e gamma in realtà non avessero funzioni, in realtà anche loro sono in grado di trasdurre un messaggio. E per quanto riguarda la subunità alfa, dipende dalla sua natura per sapere quale sarà l'effetto che sarà indotto. Tra gli effetti indotti, perciò, può avere come bersaglio l'adenilato ciclasi, può essere una subunità alfa di tipo attivante, perciò stimola l'adenilato ciclasi, oppure un alfa di tipo I inibitoria e questo invece inibisce l'adenilato ciclasi. Potrebbe regolare un altro tipo di molecola, può regolare la PLC beta, esatto. Perciò se attiva la PLC beta, a quale risultato porta? Porterà alla liberazione di calcio, ma per quale motivo? Allora, la PLC beta ha come substrato il PIB2, l'inositolo 4,5 di fosfato. L'inositolo 4,5 di fosfato viene idrolizzato, lascia in membrana il diacilglicerolo con le due code degli acidi grassi e il glicerolo e libera in forma solubile l'inositolo trifosfato. Inositolo è uno zucchero. L'inositolo trifosfato attiva a sua volta un recettore che avrà come conseguenza l'apertura dei canali a calcio e questa porta all'ondata del calcio intracellulare. Ok? In effetti si chiama PLC per questo motivo, perché taglia il PIB2 in modo tale da rilasciare l'IP3. Le fosfolipasi si suddividono in fosfolipasi A, B e C in funzione di quelle che sono le molecole che sono liberate. Quando invece avevamo l'attivazione dell'adenilato ciclasi, questo ci porta alla formazione di AMP ciclico e l'AMP ciclico regola la PKC. Questi recettori a sette domini transmembranari possono essere attivati sia da molecole diverse, tipicamente ci sono dei neurotrasmettitori che attivano questi recettori a sette domini transmembranari, quelli che sono chiamati recettori metabotropici, per appunto neurotrasmettitori. Gli stessi neurotrasmettitori possono anche attivare normalmente dei recettori canali, perciò hanno due tipologie di recettori. Allora, sette domini transmembranari associati alle proteine G. Poi ci sono, abbiamo scritto qua, i recettori tirosine chinasi. I recettori tirosine chinasi sono tipicamente quelli dei fattori di crescita, tipo l'NGF, l'EGF, l'FGF, il PDGF, tutte queste famiglie di molecole. Come struttura, come sono fatti? Ma quello è dopo. Come mi avete buttato prima sette domini transmembranari? Questi sono a singolo passo, normalmente, nella maggior parte dei casi. con una parte appunto recettoriale, un dominio transmembranare e un dominio tirosina e chinasi. Nella maggior parte dei casi funzionano attraverso la dimerizzazione. E la trosfosforilazione o crossfosforilazione in tirosina e dunque porta alla comparsa di tirosine fosforilate. Le dimerizzazioni possono essere di due tipologie: se sono le due molecole identiche che formano un dimero, si parla di omodimerizzazione, se sono due subunità diverse si parla di eterodimerizzazione. Qual è l'effetto di questa dimerizzazione e di questa trosfosforilazione? Sì? Perciò quello forma, diciamo, una zona di aggancio per altre proteine che sono tipicamente quelle che facciamo rientrare questo nome generico delle proteine della trasduzione del segnale. Allora, queste proteine della trasduzione del segnale, nel caso specifico, vi ricordate qualcosa che può essere agganciato? Allora, ci sono, esatto, lui ha detto dominio e lei ha detto SH2, se mettiamo le due cose assieme forse ricostruiamo la risposta, che vuol dire che sono proteine che hanno un dominio che è chiamato dominio SH2. Perché è stato denominato così? Perché il meccanismo è stato scoperto studiando la proteina SARC. E dunque SH sta per SARC homology. Il dominio chinasico sarebbe SARC homology di tipo 1, non viene mai utilizzato, però solo per dirvi, visto che si parla del 2 e del 3, l'1 sarebbe l'attività tirosina e chinasi, che è stato scoperto appunto capendo come funzionano questi recettori. Poi il 2 sono i domini che riconoscono le tirosine fosforilate, mentre gli SH3 riconoscono dei domini ricchi di prolina. Però per non confondere una cosa con l'altra. Allora, questo vuol dire che avremo l'aggancio di molecole attraverso un dominio SH2 che riconosce la tirosina fosforilata. Esiste una specificità di riconoscimento, perciò una proteina con il suo dominio SH2 riconosce una tirosina fosforilata posta in un contesto di altri aminoacidi tale per cui c'è la specificità di riconoscimento. Cioè non è che tutti i domini SH2 riconoscono tutte le tirosine fosforilate, ma c'è la specificità di riconoscimento. 2, e lo vedremo assieme, è per quello che dico si può copiare, si procede per analogia in biologia, si mettono a confronto le sequenze, si mettono a confronto i meccanismi. E mettendo a confronto le sequenze si è notato che ci sono delle proteine che legano delle tirosine fosforilate ma non hanno omologia di sequenza con i domini SH2. Ok? In questo caso sono stati chiamati PTB, Phosphotyrosine Binding Domain, PTB, d'accordo? Per questo motivo. Perciò al lato pratico fanno la stessa cosa, cioè legano delle tirosine fosforilate, ma quando uno va a vedere la struttura, il dominio, non ha omologia con le altre proteine che hanno i domini SH2. Perciò da un punto di vista funzionale sono uguali, da un punto di vista strutturale sono diversi. Quando si fa l'allineamento delle sequenze non rientrano in quella famiglia. Perciò se io guardo o faccio un'analisi con una nuova proteina e lo faccio sul confronto in bioinformatica delle sequenze, direi non lega le tirosine, fosforilate. Se faccio però un saggio di binding, di legame, noto che invece lo legano, le legano. Allora gli trovo un altro nome, vuol dire che non ha l'omologia, ma nello stesso tempo ha la stessa funzione. Io vi darei come compito per mercoledì di continuare questa sequenza e di vedere quale cascata riuscite a immaginare, o meglio a ricordarvi più che a immaginare, che viene attivata continuando sull'attivazione delle tirosine chinasi, e poi quello che sono invece i meccanismi attivati invece almeno dalle serine treonine chinasi e dalle citochine. Per quanto riguarda le proteine canale, io quella parte lì non la svolgo mai e la lascio ai fisiologi, perché chi dice canale dice poi elettrofisiologia, ok? Però è giusto ricordarlo nell'ambito. Ricordatevi, e voi lo potete aggiungere e lo possiamo discutere, proteine che non sono note normalmente, tipicamente come recettore, però che hanno un ruolo nella trasduzione del segnale, che potete aggiungere alla lista perché le conoscete. Proteine di adesione. Okay? Ci vediamo mercoledì. Fatemi questo piacere almeno di registrarvi sul sito, in modo tale da capire se abbiamo difficoltà o meno.